Se non la smetti ti mando dal preside. Salve prof.
Buongiorno, buongiorno. Chi è che mandiamo dal preside questa volta?
Questa volta ad andare dal preside chi rischia è lei.
Ah sì?
Beh sì.
Perché
dovete sapere che la prof, in tempi non sospetti, mentre l'Alleghe giocava la finale, perdendola purtroppo, contro il Caldaro, inviava al sottoscritto, qua dobbiamo stare attenti alla... non sbagliare le parole, al sottoscritto questo messaggio: senta prof, e sia responsabile di quello che mi scrive durante le dirette dell'Alleghe. Caro Mirko, direttore di Radio Più, per la registrazione di domani, che andrà in onda mercoledì, vorrei iniziare con una provocazione.
Ah beh sì, ma non pensavo che tu fossi impegnato col Caldaro a fare la diretta, che ho visto che è andata la partita molto bene, anche se poi insomma vabbè, anche se non hanno vinto. E sì, con una provocazione, cioè, volevo darti una notizia, cioè un'informazione sotto forma di notizia un po' provocatoria. C'è il fatto che c'è in giro un virus che colpisce i giovani, soprattutto gli adolescenti, ma anche i bambini più piccoli, e che cosa causa? Come sintomi cosa abbiamo? Abbiamo un calo del rendimento scolastico, disturbi del sonno, diminuzione della memoria visiva, diminuzione della capacità di concentrazione, irritabilità e nei casi più gravi dei più grandicelli anche depressione. Cioè tutte cose che riguardano, diciamo, non il fisico, ma le capacità intellettive e le prestazioni e la parte neurologica, diciamo.
Chiamo Conte e facciamo la vaccinazione.
Magari ci fosse la vaccinazione, perché non esiste vaccinazione contro questo virus, perché si suppone che sia un virus, visto che colpisce così tanto, si sta allargando sempre di più. E l'allarme l'hanno lanciato in tanti, perché ci sono quasi ogni giorno c'è qualche esperto, qualche influencer che mette in guardia su queste cose, addirittura Gallimberti l'altro giorno, che non è neanche un medico, ma insomma, e non è un pediatra. C'è l'Associazione Nazionale di Pediatria che ha lanciato l'allarme. È un allarme per il quale non abbiamo medicine, abbiamo solo dei modi per fare in maniera che non si infettino, cioè tenere lontano questo virus. Solo che nessuno ci sta pensando, non viene colto questo pericolo.
Non si tiene conto della salute dei nostri giovani, dei loro cervelli, dice?
Esatto, non se ne tiene conto.
E il MIM che fa?
Il MIM,
guarda.
Il MIM, che sarebbe il Ministero, ricordiamocelo, perché pochi credo che riconoscano questa sigla, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha lanciato sì una campagna che si chiama Il Nemico Invisibile. Però credo,
mai sentito parlare
sui giornali, mai sentito parlare. Circolari che girano sì nelle scuole, ma
adesso ho capito di cosa parla.
Ah sì? Di cosa parla?
Adesso ho capito. Lei sta parlando del cellulare.
Eh già.
Sta parlando del telefonino.
Eh già. E di tutti annessi connessi.
È una provocazione, sì.
Sì, perché se fosse una malattia di quelle, se ci dicessero che l'un per centomila dei nostri ragazzi sta per diventare un po' più stupido perché c'è qualche malattia fisica in giro, saremmo tutti allarmatissimi.
Io sono tranquillo, sono felice, perché gli adulti da questo problema sono fuori.
Sì, pare che siano fuori perché le loro difese nei confronti di questo virus se le sono già fatte quando erano più piccoli. Cioè hanno costruito tutto quello che serviva nel loro cervello, più o meno, e tra l'altro non hanno molto tempo di...
Lei che cosa ha costruito nel suo cervello?
Io
un'adulta, no?
Sì, credo. Anche un'adulta avanzata. Un'adulta avanzata, cosa ha costruito il mio cervello? Ma il fatto di leggere libri, per esempio, cioè non mi metto a scrollare, dopo pranzo, quei 10 minuti che mi prendo di pausa sul divano, non mi metto a scrollare il telefonino, mi leggo 10 minuti di un libro, ma perché proprio ho voglia di farlo, perché mi dà piacere, è un libro che mi dia informazioni o anche che mi dia semplicemente uno svago del tempo libero, cioè così mi racconti qualche cosa, un romanzo, questa è una difesa, per esempio. I nostri ragazzini invece non hanno queste difese, l'unica cosa, noi possiamo però fare qualcosa, fare in maniera che non passino così tanto tempo col cellulare. E come hanno fatto già in Francia, c'è una conferenza in Svizzera internazionale che ha buttato lì quattro regole già attuate in Francia: fare in maniera che non abbiano il cellulare prima dei 14 anni, niente social prima dei 16 e scuole libere totalmente dai cellulari, perché dopo ti racconto cosa succede, fino ai 18, e rivalutare tantissimo, favorire il gioco all'aria aperta, il gioco fisico, il gioco reale.
Allora senta prof, perché qualcuno non pensi che è un accanimento contro il telefono cellulare,
no.
Lei è partita su delle basi che sono scandite da numeri,
sì.
Numeri che sono preoccupanti.
Sì, perché ricerche accreditate risulta che, nota il numero, il 90% degli adolescenti usa il cellulare la sera a letto. Questo ti dà l'impressione, praticamente tutti, cosa fanno? Scrollano, guardano, comunicano, ma in questa maniera ritardano il momento in cui si addormentano. Inoltre, la famosa luce da schermo che attiva certi centri ottico-neuronali, per cui poi fanno fatica ad addormentarsi, se ce l'hanno sul comodino con le notifiche, gli squillini notturni hanno il sonno disturbato, la mattina hanno molto più sonno di quello che hanno già gli adolescenti la mattina, e poi con tutte le conseguenze del caso, insomma. Sì.
Però lei mi diceva che ci sono delle scuole dove hanno messo la parola divieto. Le risulta?
Sì, sì, certo, perché è stata una circolare ministeriale che ha detto vietati i cellulari, che si arrangiassero però le scuole come volevano attuare questo divieto da quest'anno, da settembre, se confiscandoli, se facendoli riporre in degli armadietti, se semplicemente spenti in cartella. Beh, sta succedendo di tutto nelle scuole, perché mi faccio raccontare un po' dai ragazzini cosa succede. Succede che loro continuano a usarlo lo stesso a scuola, cioè durante le ore di scuola loro, intanto che si stufano, non stanno attenti alla lezione del professore o perché c'è le famose interrogazioni dei compagni che uno non sta a ascoltare, giocano col cellulare. E ci sono anche scuole tecnologiche dove hanno, fortuna, quei portatili che arriva in classe il professore col carrettino con tutti i portatili su, si mettono uno per banco e il professore tecnologico, bravissimo, proietta sugli schermi dei ragazzi i testi che intanto sottolinea, gli esercizi, eccetera. Mi raccontano i ragazzi che loro, intanto che il professore fa questo, tutto infervorato, stando in cattedra col suo portatile di comando, amministratore, i ragazzini navigano per i fatti loro. Quando il prof si alza per girare per i banchi e per andare a controllare, mi dicono quelli che sono nelle ultime file che si vedono tutti gli schermi cambiare. Cioè, insomma...
Quindi il prof che spiega e loro che navigano altrove. Cioè
e loro che navigano, eccetera. Quindi tra questo e i cellulari, il tempo che passano a questi contatti virtuali, che però fanno tutti quegli effetti che ho detto prima, sono molto lunghi.
Nelle sue note al redattore c'è una frase che mi ha molto preoccupato, perché lei ad un certo punto ricorda che riescono a farla franca, riescono a farla sotto gli occhi dei professori, ammesso che loro non vogliano non accorgersi.
Sì, esatto, cioè, mi sembra impossibile che gli insegnanti non si accorgano di questo. Cioè, insomma, come minimo ti metti in fondo alla classe quando vuoi controllare i ragazzi, non davanti, perché da dietro tu vedi di più cosa fanno, no? Mi sembra davvero impossibile. E poi... vabbè, poi c'è anche il discorso del cyberbullismo, del bullismo di cui non si accorgono i professori, tra l'altro. Statistiche che dicono i numeri che i ragazzi nella ricerca hanno fatto sapere di quanto sono, diciamo, disturbati da atti di bullismo, e invece i numeri della percezione degli insegnanti. Allora, gli insegnanti percepiscono che ci sia il 6% dei loro alunni, diciamo così, disturbati da atti di bullismo, mentre in realtà abbiamo il 31%. Questi sono i dati della piattaforma ministeriale ELISA. ELISA, che vuol dire E-Learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo, che è una piattaforma del Ministero della Pubblica Istruzione. E sono venuti fuori dati, ho letto quelli di Puglia e Friuli, che sono due regioni che uno dice avranno ambienti completamente diversi, vengono fuori gli stessi dati, mi ha colpito anche questo. Allora, nel 21, quando questa piattaforma Elisa è stata lanciata, c'era il 24% di ragazzi che dicevano di subire bullismo. Adesso nel 25 il 31. Quello fisico, bullismo proprio fisico, eh? L'8% invece subisce quello in rete, e quello è un dato stabile. Però ci sono anche il 17% dei ragazzi che dicono, anzi il 19% era il 17, che ammettono di aver compiuto atti di bullismo, e gli insegnanti invece percepiscono il 6%. Quindi non so davvero fare un commento. Un commento è da fare su qual è l'identità dei più colpiti da bullismo, no? Allora, di quelli colpiti, il 15% è a causa dell'etnia, cioè se sono di un altro paese, qualsiasi sia, eh? Il 9% per un presunto orientamento sessuale, il 9% sono i disabili. Allora, queste tre categorie sono le tre categorie più deboli degli alunni. Allora, chi è il bullo? È il forte? No, assolutamente, è un vigliacco. Perché se la prende con i più deboli, se la prende con quelli in gamba, col campioncino di rugby se la prende, a prenderlo in giro. Vediamo come va a finire. Bisognerebbe parlarne con i ragazzi. E invece, tra l'altro, assieme all'Elisa, in ogni scuola è stato dato l'ordine di nominare un referente per i progetti contro il bullismo, almeno l'attenzione, no? E l'86% delle scuole l'ha fatto, quindi quasi tutte, dovrebbero essere il 100%. Solo che il 17% solo dei ragazzi sa chi è materialmente il professore referente del bullismo. Allora come fanno a rivolgersi, seppure vorrebbero, il 70% vorrebbe essere aiutato, chiedere aiuto, in forma anonima chiedono. E così si rivolgono ad amici o a genitori per ben che vada, oppure subiscono. E non va bene, perché questa educazione alla cittadinanza è.
Direi proprio di sì. Senta prof, parliamo di Crepé e delle sue conferenze, perché ho visto che anche questo argomento è particolarmente interessante quando si fa riferimento a quello che non è il cellulare, la tecnologia, è sempre un piacere.
Allora, il professor Crepé ha fatto un test ai suoi ascoltatori, ha detto: c'è qualcuno di voi che quando legge un libro, dopo una pagina, smette perché si sente distratto? Bene, se c'è, questa persona ha già una parte del proprio cervello atrofizzata, la parte che riguarda la concentrazione. Non è perché sia pigro che non ci riesce, ma è proprio perché è come se fosse uno che affronta una salita senza mai aver fatto allenamento di camminare in salita, abbia sempre fatto piano. Piano è la concentrazione corta, addirittura 6 secondi, che riguarda il leggere un post su Instagram, mentre la concentrazione più lunga è quella che ti serve, l'allenamento ti serve per salire una salita, che è il leggere in maniera attenta, cioè comprendendo il testo e ritenendo qualcosa del testo che hai letto. Quindi stiamoci attenti anche noi adulti, eh? È un test da fare su noi stessi.
Anche perché il mio amico diceva: no leggi, no pensi, no pensi, no leggi. È vera sta cosa, se non leggi non pensi.
Esatto. Se non leggi non pensi, e se non pensi pensano gli altri per te, ed è più facile che ti governino, per esempio, che ti facciano fare quello che vogliono loro. Se poi a non pensare sono i nostri governanti, siamo fritti, perché se arriva una generazione di gente che non è abituata a pensare, che pensa, vede solo il presente, vuol dire che non programmeranno per il futuro nostro e della nazione, ma non avranno visione, perché la visione è un pensiero e il cervello va allenato a pensare.
Senta, chiudiamo con un argomento comunque importante, ma che quest'oggi andremo solamente ad accennare perché meriterà ampio spazio, ovvero sia chi decide gli orari all'interno della scuola, come funziona nella scuola, quali sono i consigli, eccetera eccetera. Oggi però, siccome ci rimangono solo un paio di minuti, vorrei con lei soffermarmi su quello che accadrà in questi giorni, perché oggi è il 12, registriamo, domani è il 13, questa trasmissione va in onda il 14, ieri si sono chiuse le preiscrizioni?
Sì, mercoledì 13, no, si sono aperte le iscrizioni.
Sì, scusa.
Si sono aperte le iscrizioni il giorno mercoledì 13.
Fino al 31 gennaio?
Fino al 14 febbraio.
Siamo in brocco uno oggi.
Sì, vabbè, però... sei distratto, non ti alleni abbastanza, pensi ancora al caldaro.
Non ho dormito nulla, certo, non ho dormito. Io mi rigiro nel letto quando l'alle che perde, però sono dolori immensi, fanno dei giri immensi. Poi non so perché ad alle che tornano sempre ripetutamente questi giri. Mi dica.
Allora si aprono e si chiudono le iscrizioni, in particolare sono importanti per i ragazzi di terza media che devono scegliere la scuola superiore, però sono importanti anche per tutti gli altri perché, a parte che possono cambiare scuola, i bambini della materna è la prima volta che vengono iscritti e lì si procede in forma cartacea come una volta, mentre per tutti gli altri devono anche nei moduli scegliere che tipo di tempo scuola vogliono, perché nel modulo c'è, che dopo venga realizzato o meno è un'altra questione, ne parleremo, e devono farlo entro un mesetto.
Senta, domanda secca prelude a risposta secca, ci sta?
Sì.
Giochiamo?
Certo.
Oggi lei ha 15 anni.
Ah, magari.
Si sono aperte le prescrizioni che si chiuderanno il 14, ho imparato la lezione, di febbraio. Lei dove si iscrive?
Io mi iscriverei a una scuola che mi lasciasse più aperte possibile tutte le porte, perché ancora non mi sento sicura di quello che vorrò fare nel mio futuro.
Tradotto?
Sceglierei un liceo, dopo non importa quale.
Ad Agordo, a Belluno, a Feltre o a Cortina?
No, caspita, ad Agordo. Ad Agordo, perché mi risparmierò un'ora e mezza al giorno di corriera, e quell'ora e mezza magari la userò per fare sport o per leggere o per studiare o per riposarmi.
Alla prossima settimana, prof.
Arrivederci e buone iscrizioni.